e aiuto nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi pure e vogliamo aprire la parola del Signore ancora una volta al capitolo 5 della prima lettera ai Tessalonicesi. Vogliamo leggere dal versetto 12 al versetto 18, anche se in realtà poi mi soffermerò soltanto su tre brevissimi versetti, il 16, il 17 e il 18, ma leggiamo dal versetto 12 del capitolo 5. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo di coloro che faticano, per coloro che faticano in mezzo a voi, che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace tra di voi. Vi esortiamo, fratelli, ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli, a essere pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male, anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Fin qui la parola del Signore. Nel libro del profeta Isaia, per due volte leggiamo delle parole che sono famose, nel senso che sono state ripetute più volte, le ho sentite ripetere più volte, credo che tutti noi le conosciamo, ed è l'espressione "non c'è pace per gli empi". Non c'è pace per gli empi, lo trovate in Isaia 48, 22 e al capitolo 57, il versetto 21. Quindi questo è interessante studiare il contesto in cui vengono pronunciate, ma essenzialmente questa espressione ci insegna che la pace e l'empietà sono assolutamente incompatibili. Dove c'è l'una non ci può essere l'altra, dove c'è l'empietà non può esserci pace, e dove c'è la pace necessariamente c'è la santità. La pace vera infatti è il frutto della riconciliazione con Dio e di una vita vissuta nella devozione. La santità è beatitudine, è... Vi ricordate, tutti quanti conosciamo bene la beatitudine, l'insegnamento del Signore Gesù che ci dice che sono beati i pacifici o beati quelli che si adoperano per la pace. La pace quindi è allo stesso tempo un dono di Dio, ma è anche un frutto della vita devota e santa, e per questa ragione noi non solo la riceviamo, e infatti vi ricorderete, tutti quanti ricordano le parole di Gesù quando prima di andare via ha detto ai suoi discepoli: io vi lascio pace, io vi do la mia pace, vi do una pace che non è come quella che il mondo dà. Nel mondo voi avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Quindi questa pace è un dono ed è un frutto, e deve essere ricevuta sicuramente, ma deve anche essere ricercata, e dobbiamo adoperarci per mantenere questa pace. Noi qui abbiamo un ordine di vivere in pace. L'abbiamo visto domenica scorsa: vivete in pace tra di voi. E vi ho spiegato che questo ordine di vivere in pace costituisce la cerniera e la chiave dell'intera sezione che sta dinanzi a noi. E il tema della pace ricorre spesso nell'intera epistola, e quindi da quanto ho detto domenica scorsa abbiamo compreso che per vivere in pace è necessario rispettare prima di tutto l'ordine stabilito da Dio, che è quello di tenere in debito riguardo coloro che Dio ha messo a guida della Chiesa e che esercitano degnamente il loro ruolo. Abbiamo visto che per vivere in pace dobbiamo essere pieni di bontà, pieni di conoscenza, e che questo soltanto ci può rendere capaci di ammonirci gli uni gli altri. Per vivere in pace è necessario che siamo in grado di esortare i fratelli, di ammonire i disordinati, di confortare gli scoraggiati, di sostenere i deboli e di essere pazienti con tutti. Quindi per vivere in pace dobbiamo riconoscere l'autorità, dobbiamo essere pieni di bontà e di conoscenza per sapere come dobbiamo comportarci con i disordinati, con coloro che sono deboli, con coloro che si comportano male, essendo pazienti con tutti. E poi dobbiamo, se vogliamo vivere in pace, essere persone, figli dell'Altissimo, capaci di fare del bene perfino ai nostri nemici. Questo è quello che la parola del Signore ci dice riguardo al modo in cui dobbiamo comportarci per vivere in pace. E questa sezione, quello che continua qui, i versetti 16, 17 e 18, in un certo senso si continua a rivolgere allo stesso tema, perché si parla ancora una volta e si continua a parlare di come vivere in pace. Soltanto c'è un piccolo spostamento di fuoco. Mentre nei versetti precedenti si parla di pace nelle relazioni con gli altri, della pace nell'ambito della Chiesa, tra conduttori e condotti, della pace tra i membri di Chiesa, tra i pari, nella pace nel mondo o con le persone che non conoscono e non temono Dio, in questo caso il fuoco è un po' diverso. E infatti si parla di pace del cuore. Noi per vivere in pace non abbiamo soltanto bisogno di vivere in pace con gli altri, ma prima di tutto, io direi, e soprattutto, abbiamo bisogno di vivere in pace con noi stessi, cioè di vivere una condizione esistenziale, una condizione del cuore che è quella della pace. La quiete, l'ordine della mente, del cuore, lo stato d'animo beato del credente in ogni circostanza. E come vivere in pace, che è il titolo della meditazione, della predicazione di stamattina, e in questo caso significa questo, rispondere a questa domanda: come è possibile mantenere la calma, la fiducia, la speranza, il buon umore, la serenità del pensiero e dell'azione, e quindi la capacità di parlare, di agire in modo saggio, puntuale, costruttivo in ogni circostanza della nostra vita? Ecco, se noi avessimo questa capacità saremmo le persone più felici di questa terra. Se in ogni circostanza della nostra vita mantenessimo la calma, la fiducia, la speranza, il buon umore, la serenità nel pensiero, nell'azione, e quindi essere capaci a parlare in modo calmo, in modo saggio, costruttivo. Ora, credo che, senza semplificare troppo, perché la parola del Signore è certamente profonda, ma ci dà anche delle chiare indicazioni, il segreto o la ricetta noi la troviamo in questi tre versetti. E non vi meravigliate, perché Dio nella sua misericordia ci istruisce nelle cose essenziali, e se noi seguiamo i suoi comandamenti e le sue indicazioni, noi veramente ne avremo del bene. come mantenere la pace nel nostro cuore. Tre semplici indicazioni: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie. Pace, gioia, preghiera e ringraziamento a Dio, rendimento di grazie, sono intimamente collegate, non solo in questo passo, ma anche in altri punti del Nuovo Testamento. Se avete la Bibbia e mi volete seguire per un momento, vi faccio vedere alcuni versetti in cui vi dimostro che non è solo qui che Paolo o gli scrittori, insomma, stanno parlando di questa realtà. Per esempio, al versetto 17 del capitolo 14 di Romani, questo è un versetto che tutti dovremmo conoscere a memoria, dice: il regno di Dio non consiste né in ciò che noi mangiamo né in ciò che noi beviamo, ma è, che cosa è? Pace, gioia e giustizia nello Spirito Santo. Quindi vedete come la giustizia, la santità, la pace e la gioia sono collegate. Questo è uno dei versetti. Ancora una volta, per esempio, sempre in Romani al capitolo 13, l'Iddio della speranza vi riempia di ogni, capitolo 15 versetto 13, il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Vedete come la pace e la gioia e la fede in questo caso sono collegati. Galati 5:22, ora il frutto dello Spirito è amore, pace, gioia. Quindi pace e gioia insieme all'amore in questo caso sono intimamente collegati. E poi c'è un altro passo, che è il passo parallelo di quello di Tessalonicesi che noi abbiamo appena letto, e questo è importante che lo consideriamo. È alla fine dell'epistola ai Filippesi, i versetti dal 4 al 7. Ascoltate: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi, qui c'è la gioia, no? E poi continua: la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, qui c'è la preghiera, accompagnate da ringraziamenti, qui ci sono i ringraziamenti. Guardate qual è l'effetto: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Insomma, credo che ho dimostrato con chiarezza che pace, gioia, preghiera, rendimento di grazie sono intimamente collegate, e che questa ricetta, siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare, in ogni cosa rendete grazie, è certamente la chiave della nostra felicità sulla terra, perché solo vivendo così, sostenuti dalla grazia, noi conosceremo la vera pace. Allora, la mia predicazione stamattina è molto semplice, spero che non sia neanche troppo lunga, ma che sia semplice e che lasci nel vostro cuore i giusti ricordi e le giuste impressioni. Cosa voglio dire? Prima di tutto, cosa ci insegnano questi versetti? Quali sono i sostantivi, i nomi? Poi voglio parlarvi del come e del quando, cioè gli avverbi che troviamo in questi versetti, e poi il perché, la ragione. Quindi il cosa, i sostantivi, il come e il quando, gli avverbi, e poi il perché, cioè la ragione. Cominciamo dai sostantivi. Cosa bisogna fare per possedere questa pace? Tutti gli uomini vogliono la pace, Ma qui si parla della pace vera, quella autentica di cui vi ho parlato domenica scorsa. Ma cosa ci è raccomandato fare? Tre cose che possiamo esprimere con questi tre sostantivi: la gioia, la preghiera e il ringraziamento. Ma che cosa sono questa gioia, questa preghiera e questo ringraziamento cristiani? Prima di tutto la gioia. Che cos'è la gioia cristiana? La gioia cristiana non è una sorta di euforia suscitata da qualche evento particolare. Prendete il tifoso di calcio che guarda lì tutto trepidante la sua squadra che è all'attacco, e poi a un certo punto c'è un cross e l'attaccante insacca la palla nella porta ed esulta, esclama, grida. È pieno di gioia fino a quando poi l'altro team non fa 1-1 e magari 2-1 e poi tutta la sua gioia diventa un lutto. Ma la gioia cristiana non è una euforia legata ad un evento particolare che accade in un certo momento della nostra vita. La natura della gioia di cui si parla qui è quella gioia che è frutto dello Spirito. Ora il frutto dello Spirito è amore, è pace ed è gioia. E di quale gioia si parla? Noi credo che lo possiamo comprendere se leggiamo anche soltanto un versetto della prima lettera di Pietro, che dice così: benché voi non abbiate visto Gesù Cristo. L'avete visto Gesù? No, noi non lo abbiamo visto con i nostri occhi, ma così era di coloro ai quali Pietro scriveva: benché voi non lo abbiate visto, voi però lo amate. Noi non l'abbiamo visto Gesù Cristo, però spero e prego che ciascuno di noi può dire di amarlo. E credendo in Lui, perché amare significa credere, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia che è ineffabile e gloriosa. La gioia di cui si parla qui è gioia che deriva dalla fede in Cristo. E gioia in Cristo, in Lui, nella persona che è venuta su questa terra, che è morto sulla croce, che è risuscitato il terzo giorno, che è asceso al cielo, che ha mandato lo Spirito Santo dal cielo e che noi abbiamo conosciuto e abbiamo incontrato quando, nel giorno in cui lo Spirito Santo è venuto ad abitare nel nostro cuore, ci è stata comunicata la fede. E la gioia che deriva da Cristo è gioia in Cristo, nella sua meravigliosa persona, nel suo amore, nella sua tenerezza, nella sua benignità, nella sua potenza, nella sua verità. È gioia che è ineffabile, cioè inesprimibile, che non si può spiegare a parole, ed è gloriosa, è piena di gloria, perché ci mette in contatto con Dio stesso. È gioia spirituale. È gioia santa, è gioia prodotta dalla fede in Cristo e dalla nostra unione con Lui. Quando leggiamo siate sempre gioiosi, non significa che dobbiamo camminare nel mondo con il sorriso stampato sulla faccia. Ma guarda lì, quello lì ride sempre. No, non è questo il senso dell'essere sempre gioiosi. Esiste, ed è una forma patologica, il sorriso immotivato. Vediamo delle persone che ridono senza che ci sia veramente in realtà niente di cui ridere, e molte volte dà estremamente fastidio. Ma la gioia di cui si parla qui è qualcosa che deriva dalla nostra unione con Cristo. È gioia santa, è gioia spirituale, è gioia inesprimibile, gioia gloriosa. E questa gioia è accompagnata dalla preghiera cristiana. Che cos'è la preghiera cristiana? La preghiera cristiana è un comunicare con Dio. È un avvicinarsi a Dio per adorarlo, per ringraziarlo, per chiedergli le cose di cui abbiamo bisogno e che Lui ci garantisce con le sue promesse. La preghiera cristiana è il segno non del pagamento di un debito o di una, diciamo, liberazione di un dovere. La preghiera cristiana è il segno della nostra umiltà, è un chiaro e reale esercizio della fede, della speranza, dell'amore nei confronti del nostro Padre, del nostro Creatore. È uno dei mezzi principali mediante il quale noi riceviamo la grazia necessaria per vivere come i suoi figli. In questa settimana ho letto alcune pagine bellissime dall'Istituzione della Religione Cristiana. Credo che molti di voi hanno questo libro, l'abbiamo preso a suo tempo, probabilmente ne abbiamo distribuiti centinaia di copie di queste, e sicuramente dovrebbe essercene uno in ogni famiglia. Prendete la sezione che parla della preghiera, si trova nel terzo libro dell'Istituzione della Religione Cristiana, dal capitolo 20, i paragrafi dal 4 all'11, e ascoltate quello che Giovanni Calvino dice intorno alla preghiera. È davvero bellissimo, riscalda il cuore, ci fa comprendere tante cose. Ma quattro, in particolar modo, quattro regole dà per la preghiera cristiana, che voglio ripetere brevemente, anche un po' sintetizzandole. Calvino dice che la preghiera cristiana deve rispecchiare queste quattro regole. Prima di tutto, l'adeguata disposizione della mente e del cuore a un incontro con Dio. L'adeguata disposizione della mente e del cuore a un incontro con Dio. Che cosa significa pregare? Pregare non significa che noi, mentre stiamo la mattina prendendo le nostre cose con un boccone preso in fretta prima di uscire, chiudiamo un momento gli occhi e preghiamo. Certo, sì, Dio nella sua benignità ascolta anche tali preghiere frettolose. Ma la preghiera vera, autentica, è quando noi ci fermiamo a riflettere chi è Dio e mettiamo la nostra mente, il nostro cuore nella posizione giusta, perché stiamo per incontrarci con colui che ha fatto il cielo e la terra, con colui che governa l'universo, con colui che ha la vita di tutti gli uomini, la nostra compresa, nelle sue mani, con colui che dice una parola e le cose accadono, con colui che ha mandato il nostro Signore Gesù Cristo, con colui che ha in potere di santificare la nostra vita. La nostra mente e il nostro cuore, quando si accinge ad andare a Dio in preghiera, si dovrebbe mettere nella giusta posizione, riconoscendo che stiamo avendo un incontro con Dio e che se anche noi non lo vediamo, Egli ha promesso di essere presente e di avvicinarsi a tutti coloro che lo cercano. Questa è la prima regola che dice Calvino, io ho usato le mie parole, leggete lui che è molto più eloquente di me. La seconda regola è il senso percepito della propria indigenza e povertà unito a un ardente desiderio. Quando andiamo a Dio dobbiamo andare nella consapevolezza che siamo dei mendicanti, che non abbiamo nulla, che non abbiamo le cose di cui abbiamo bisogno. Ma molti di noi hanno un conto in banca, mi piacerebbe poter dire che ciascuno di noi ce l'ha e che ce l'ha anche ben fornito, però l'insegnamento di Gesù sulla preghiera è che noi quando andiamo a Dio dobbiamo dire: Signore, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Pane quotidiano? Beh, i soldi del pane ce l'abbiamo tutti quanti, no? Che cosa vuol dire Gesù? Quando ci insegna a dipendere da Dio per il pane quotidiano, ci insegna quella che deve essere la nostra attitudine nei confronti di Dio. ci insegna ad andare a Dio ogni giorno, dacci oggi il nostro pane per oggi, dacci oggi il nostro pane quotidiano, con questo senso: Signore, ho bisogno della grazia necessaria nelle cose materiali così come in quelle spirituali per poter vivere oggi, che se tu non me lo dai, Signore, io resto morto di fame. Nella consapevolezza che noi siamo poveri, siamo indigenti, e accompagnata dall'ardente desiderio, Calvino lo sottolinea più volte, che non è vera preghiera quella preghiera che non è spinta dal senso del desiderio delle cose che noi chiediamo. Con quanto ardore noi chiediamo che il nome di Dio sia santificato, che il suo regno venga, che la sua volontà sia fatta. Con quanto ardore noi chiediamo che le persone che non conoscono il Signore si convertano, magari persone che sono della nostra stessa famiglia, persone che noi amiamo. Dio non ci darà le cose che noi non desideriamo. Perché dare le cose che non si desiderano significa che chi le riceve le disprezza. E per questa ragione Dio vuole che noi gli chiediamo le cose. La preghiera, per certi aspetti, la preghiera cristiana è un mistero. Dio non ci darà nulla delle cose che Lui non ci voglia dare, ma vuole che noi chiediamo a Lui le cose che Lui ci vuole dare. Perché mai? Perché desidera che i nostri desideri siano in perfetto allineamento con i suoi desideri. La preghiera non cristiana è questo. La preghiera cristiana è, terza regola, la completa umiltà e l'abbandono di ogni presunzione, lasciando a Dio tutta la gloria. E lo vediamo per esempio nel pubblicano che si getta ai piedi del Signore, che non chiede esaudimento in virtù dei propri meriti, ma esclusivamente affidandosi alla misericordia di Dio, alla grazia di Dio, alla generosità di Dio. E l'ultima regola, velocemente, il coraggio e la fermezza di pregare credendo nell'esaudimento. Cioè, bisogna andare davanti a Dio con una santa franchezza, reclamando le nostre richieste, le promesse che Lui stesso ci ha fatto, non essendo timidi nel chiedere a Lui ciò che sappiamo che Lui ci darà. Se Gesù ci ha detto che il Padre, che è generoso, ci darà lo Spirito Santo, a quanti darà lo Spirito Santo a quanti glielo chiedono, darà la sapienza, darà la grazia, eccetera. Chiediamo, insistiamo, cerchiamo, bussiamo fino a quando quella porta non sarà aperta. Vi ricordate l'insegnamento di Gesù sulla preghiera? Quando ci raccontò la parabola di quella persona che andava a mezzanotte a casa dell'amico a chiedergli del pane. E Gesù aggiunge: se quell'amico non gli dovesse dare il pane perché gli è amico, glielo darà a causa della sua insistenza. Questo è l'insegnamento di Gesù sulla preghiera. Vi ricordate quando insegnava Gesù sulla preghiera parlando della parabola del giudice iniquo? Il giudice che non voleva fare giustizia a quella donna, a un certo punto dice: glielo devo fare affinché questa donna non abbia a rompermi la testa con la sua insistenza. E Gesù disse questa parabola per insegnare loro a pregare sempre senza stancarsi. Vogliamo la pace? Vogliamo la pace nell'animo? Lo desideriamo? Allora impariamo a cercare la nostra gioia nella nostra comunione con Cristo e a cercare la nostra gioia e la nostra pace nella nostra preghiera continua al Signore. Gli uomini della Bibbia, il Signore Gesù Cristo, gli apostoli, i santi del passato ci hanno lasciato esempi e grandi eredità a questo proposito. Sto leggendo e sto studiando la vita, gli scritti dei puritani, questi cristiani del XVII secolo, che sono stati dei giganti nella spiritualità. Erano persone che lavoravano tantissimo. All'epoca, ricordiamoci, XVII secolo, viviamo in tempi pre-tecnologici, quando la vita era veramente dura. E quando parliamo dei puritani non dobbiamo soltanto pensare ai grandi autori puritani, pensiamo ai contadini puritani, pensiamo ai fabbri puritani e così via, perché la forza del puritanesimo fu proprio quella di diventare una forza di popolo, cioè di coinvolgere, di raggiungere tutte quante le sfere e le sezioni della società. Erano uomini e donne che lavoravano duro, non avevano le lavatrici, non avevano le lavastoviglie, sorelle, non avevano il gas che si accende con la fiammella lì, del piezo elettrica, che non si deve fare neanche la fatica di accendere un fiammifero. Lavoravano probabilmente 13 ore al giorno, eppure erano in grado di mantenere una routine di devozioni personali e familiari e di devozioni comunitarie che noi ci sogniamo. Una tipica famiglia puritana aveva almeno 2 incontri al giorno di culto in famiglia. E poi la domenica iniziava prestissimo con andare in chiesa, tornare a casa, mangiare, riascoltare o ripetere il sermone che si era ascoltato dal pastore alla famiglia, e poi ripartire per il secondo culto nel pomeriggio, e spesse volte c'era anche da viaggiare e da faticare. Che genere di uomini e di donne fossero, sicuramente erano persone che emotivamente e mentalmente erano più saldi e stabili di noi. Sicuramente erano persone che avevano dei principi molto solidi. Perché sta proprio qui la nostra forza e la nostra debolezza, probabilmente. Nella miseria, nella nostra devozione a Dio. È uno dei più chiari segni della nostra consacrazione a Dio, una vita vissuta continuamente nella preghiera. Pensavo che se possiamo fare un paragone con un esempio biblico, probabilmente la nostra preghiera è un segno della consacrazione a Dio, proprio come i capelli sulla testa di Sansone. Quando Sansone è rasato non ha forza, quando i capelli cominciano a ricrescere, lentamente ma progressivamente, allora la forza comincia a tornare nell'uomo animato da Dio. Pregate sempre, Signore, insegnaci a pregare. Quindi questi sono i sostantivi. Più velocemente sulla gratitudine cristiana, la pace deriva dalla contentezza, e la persona contenta è una persona grata, e la gratitudine autentica non può rimanere inespressa, è un traboccare del cuore, è una necessaria liberazione del senso della meraviglia per essere stati fatti oggetto della benevolenza di Dio. È molto diverso il grazie di una persona che riceve il salario dopo aver lavorato dal grazie di colui che riceve la stessa somma senza avere lavorato. Vi ricordate la parabola dei lavoratori nelle ore diverse? Gesù ci racconta di un uomo che va in piazza alla prima ora e prende dei lavoratori: venite a lavorare nella mia vigna, e poi ci ritorna successivamente durante il giorno, fino a quando arriva all'undicesima ora. All'epoca le giornate di lavoro erano 12 ore. All'undicesima ora, e trova ancora qualcuno che stava lì e nessuno l'aveva preso a giornata. E questa persona va e lavora un'ora sola nella vigna, e quando si tratta di pagare la giornata comincia proprio da quella persona che aveva lavorato un'ora sola, e la paga è la stessa di coloro che avevano sostenuto il caldo e la fatica della giornata. Secondo voi, a parte che sappiamo come finisce la storia, ma tra i due chi è stato più gioioso e contento e chi ha detto grazie? In realtà quelli che avevano avuto la paga per aver lavorato tutto il giorno non dicono neanche grazie, in realtà si lamentano. Ma quello che ha ricevuto la paga per aver lavorato un'ora sola, sapendo che in fondo non se la meritava, esprime la gratitudine. Ora, se noi non abbiamo questo senso della immeritata bontà di Dio, della sua misericordia, nonostante il nostro demerito, non saremo capaci di rendere grazie in ogni cosa. Questo è il problema delle persone che si lamentano sempre, non hanno compreso che Dio non ci deve nulla e che tutto quello che abbiamo è grazia sopra grazia. Volete essere pacifici? Volete star bene? Volete avere delle menti che sono equilibrate? Allora siate sempre allegri, gioiosi, non cessate mai di pregare, sempre ringraziate. E infatti gli avverbi sono dei sinonimi, vado veramente, sorvolo molto in questa parte perché voglio concludere, perché sempre significa sempre, siate gioiosi sempre, pregate incessantemente, rendete grazie per ogni cosa, totalmente, costantemente, in tutto, in ogni cosa, sono dei sinonimi. E quindi noi dobbiamo essere persone, se vogliamo avere la pace, che sono persone che hanno sempre questa attitudine. Avete mai sentito dire di quella persona, ma quello è sempre arrabbiato, ma quello è sempre triste, ma quello è sempre occupato, ha sempre qualcosa da fare. Che cosa vuol dire? Che quella persona non ha mai un momento di gioia, che non ha mai un momento di tranquillità o che non sta mai fermo? No, significa che una persona che noi qualifichiamo come sempre arrabbiata, sempre triste o sempre occupata, è quella la tensione della sua vita, è quello ciò che noi vediamo che maggiormente fa, costantemente fa. Ora, questo è il punto. Noi probabilmente non riusciremo a vivere sempre sulle nostre ginocchia e non siamo neanche il genere di persona che a ogni passo fa grazie Signore, come fanno alcuni che si rendono ridicoli nel ostentare la loro spiritualità. Ma dovrebbe essere chiaro a chiunque ci conosce che noi non siamo persone che hanno un caratteraccio, ecco, per intenderci. Ascoltavo il pastore Joel Bichi qualche tempo fa che confessava con un certo imbarazzo che fino all'età di 12 o 13 anni non sapeva che cosa significasse essere tristi, perché i suoi genitori, che erano delle persone molto devote e dei buoni cristiani, non li aveva mai visti essere tristi o arrabbiati. E quando ha sentito da parte di un suo compagno di classe, che ha usato ovviamente un avverbio in inglese, sua madre o i suoi genitori erano tristi, lui ha detto: che cosa significa questa parola? Quanto sarebbe bello se ciascuno di noi, dei nostri figli, potesse dire così. Essere sempre gioiosi, essere costantemente in comunione con Dio, avere questa tensione del nostro cuore verso il Signore. Ovviamente non significa che stiamo sempre in ginocchio, no? o a conversare con Dio in ogni momento senza fare nient'altro nella nostra vita. È una tensione, è una tensione rispetto ai nostri stessi sentimenti e pensieri. Il nostro umore deve essere controllato dalla nostra fiducia in Dio, anche quando ci sono cose che ci angustiano. Dovremmo andare ancora più velocemente a Dio in preghiera e trovare la certezza che queste non potranno nuocerci, perché chi non lo fa perde la pace. Abbiamo imparato a ringraziare Dio per le cose spiacevoli. Solamente se abbiamo imparato che veramente per esperienza che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio lo faremo. Vi ricordate quando anni fa in mezzo a noi è venuto il pastore Frank Boylston e ci raccontò di una tragedia che si è verificata nella sua vita? Uno dei suoi figli, all'età probabilmente di 10-11 anni, è stato ucciso accidentalmente da un colpo partito da un'arma che era in casa di quest'uomo. E io credo che non ci possa essere un dolore più grande per un genitore che vedere il proprio figlio morire tra le proprie braccia a causa di qualcosa che era in casa tua, no? I sensi di colpa, io non posso neanche immaginare che cosa sia. Ma quell'uomo ci meravigliò e alcuni di voi sicuramente si ricorderanno le sue parole quando disse: sono stato triste, ma fino a quando non sono riuscito a ringraziare Dio per il fatto che mio figlio è morto e per come mio figlio è morto. Sapendo che ogni cosa è sotto il controllo di Dio, questo non esclude la nostra responsabilità e la nostra prudenza, ma dobbiamo ricordarci che davvero nulla accade senza il volere di Dio e dobbiamo imparare ad essere grati a Dio in ogni cosa. E perché? E con questo ho concluso, perché questa è la volontà di Dio per voi. Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Questa è la volontà di Dio. Dio vuole, Dio ci ordina e ci chiede di essere sempre gioiosi. Dio ci ordina e ci chiede di non smettere mai di pregare. Dio ci ordina e ci chiede di ringraziarlo sempre. Questo Dio vuole. Questa è la sua volontà. Come noi non mettiamo in dubbio che quello che abbiamo letto nel capitolo 4, questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate. Qui abbiamo la stessa espressione: questa è la volontà di Dio, che viviate in pace gli uni con gli altri, con voi stessi, come in quei modi in cui vi ho detto domenica scorsa, ma anche che viviate in pace con voi stessi, esprimendo sempre il senso della gioia cristiana in Cristo, pregando costantemente, ringraziando sempre Dio. E perché? Qui si parla di una ubbidienza evangelica, ovviamente, non è l'ubbidienza schiavistica, qualcosa che noi facciamo, come si dice, torto collo, per forza. L'Apostolo Giovanni dice: i comandamenti di Dio non sono gravosi. E se noi troviamo gravoso o difficile da fare o noioso il pregare o l'esprimere la nostra gioia o il ringraziare Dio, che cosa c'è della presenza di Dio in noi? Quando i nostri figli devono fare qualcosa, immaginiamoci che ci sono due figli, due fratelli, e a un certo punto un fratello va dall'altro fratello e gli dice: senti, dovresti fare questa cosa. Perché la devo fare? Lo ha detto papà. E allora quello è già un argomento sufficiente perché si faccia, perché è l'autorità, è l'ubbidienza, lo ha detto papà, si fa. Ma mettiamola in questo modo: se dice perché devo farlo E lui risponde: papà lo vuole perché fa piacere a papà. Allora l'argomento che mobiliterà la volontà di quel bambino, se quel bambino o quel ragazzo o quell'uomo ama davvero il padre, sarà il fatto che la volontà del padre sarà anche la propria gioia. Ed è questo, questa è l'ubbidienza evangelica. Noi ubbidiamo a Dio quando la volontà di Dio diventa la nostra volontà, perché il piacere di Dio diventa il nostro piacere, la gioia di Dio è la nostra gioia. Quindi concludo. Cosa vuole Dio per noi? Qualcuno pensa che Dio è quello che uccide la felicità, cioè che mina la felicità degli uomini, è un guastafeste, ma non è così. Dio è piuttosto colui che vuole che noi siamo felici. Siamo noi i peggiori nemici della nostra felicità. E noi siamo infelici quando disubbidiamo a Dio. Adamo ed Eva furono felici fino a quando rimasero sotto l'autorità di Dio. Quando si cercarono di liberarsene, quando cercarono la felicità a modo loro, divennero impauriti, infelici e scoprirono che tutto l'universo si rivoltava contro di loro. Dio vuole che noi siamo felici e il modo migliore per essere felici è quello di fare la sua volontà. Pensateci. La seconda cosa è che il modo in cui possiamo essere pacifici con gli altri e riconciliati con gli altri è quello di essere pacifici e riconciliati con noi stessi. Una persona, ne conoscete di persone che quando le vedete sono sempre sul piede di guerra? Sono sempre pronte lì che se dovete stare attenti a come gli parlate, a come le trattate, perché se dite una parola in più, una parola in meno, sono lì che vogliono iniziare una questione. Beh, abbiate pietà e compassione di questa gente. Sono persone che stanno profondamente male nel loro cuore. Sono persone che non hanno pace nell'animo. E la mancanza di pace con Dio, la mancanza di pace in loro stessi produce questo senso di inquietudine e questa inclinazione al litigio, alla guerra con gli altri. Una persona pacificata con Dio è un portatore di pace. E se c'è qualcuno di noi in questo modo, chissà, dovrebbe riflettere: perché ho questo caratteraccio? Perché sono sempre pronto a litigare con gli altri? Perché sono sempre pronto a, o pronta, a iniziare una questione? La chiave sta là, la tua relazione con Dio, prima di tutto. E infine, fratelli, impegniamoci ad essere onesti, costanti e perseveranti. Se siamo onesti, dobbiamo ammettere con chiarezza che siamo mancanti in queste cose. Chi può dire: io sono sempre gioioso? Alzi la mano. Chi è che può dire: io non smetto mai di pregare? Chi è che può dire: io ringrazio sempre Dio, anche quando le cose vanno contrariamente a come desidererei? Se io vi dovessi raccontare le mie giornate, sarebbe la dimostrazione che non una, e neanche due, e neanche tre volte soltanto vengo meno a questi precetti. E so bene che questo è il difetto della mia relazione con Dio. Ma dobbiamo impegnarci in questo senso. E davvero, se abbiamo compreso che quanto tutto ciò è strumentale per la nostra pace, per la, e quindi per la testimonianza cristiana, che il Signore ci conceda nella settimana a venire ad essere sempre gioiosi, a pregare continuamente e a rendere grazie per ogni cosa. Amen. Chiniamo il capo. Signore Padre nostro, a volte la Tua parola ci convince mediante lunghe porzioni, altre volte i versetti della Scrittura sono come delle frecce che però penetrano profondamente nel nostro cuore, come in questa mattina. Tre frecce che hanno toccato il centro del nostro essere, che spesse volte è scontento, che piuttosto che pregare mormora, che piuttosto che ringraziare si lamenta. Signore, accogli la nostra confessione e donaci la Tua grazia. Vogliamo essere quel popolo, oh Dio, che si distingue per la propria mansuetudine, per la propria spiritualità vera, per quella gioia santa di cui abbiamo detto. Aiuta me, aiuta i miei fratelli, le mie sorelle, questo popolo qui a Caltanissetta, chiunque ha ascoltato, ad essere capaci a ringraziarti sempre nella salute, nella malattia, nella prosperità, nella indigenza, nella gioventù, nella vecchiaia, quando i nostri piani si realizzano in modo miracoloso e quando combattiamo e combattiamo e nulla riusciamo a ottenere. Aiutaci, oh Signore, a vivere in pace con noi stessi, affinché sappiamo come vivere in pace anche con il nostro prossimo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù.